allora voglio dare il benvenuto adesso al nostro ospite. Stiamo ascoltando tra l'altro le musiche che sono state composte per il suo spettacolo. Diamo il benvenuto su Radio Città Aperta a Michele Vargiu. Buongiorno Michele.
Buongiorno, buongiorno Ludovica, buongiorno a tutti.
Eccolo qui. Allora, Michele, tu sei stato in giro per l'Italia e sarai da domani, venerdì 24, fino a sabato 26, compresi ovviamente, al Teatro Cupo di via Vestricio Spurinna, in zona Tuscolano, qui a Roma, con uno spettacolo che si chiama Der Boxer. Chi è Der Boxer?
Allora, Der Boxer è un titolo che abbiamo rubato dalla lingua tedesca, significa il pugile, molto semplicemente, e in questo caso, in questo spettacolo che appunto noi facciamo, è Johan Rukeli Trollmann. Johan Trollmann era un pugile tedesco, nato in Germania, ma di origine sinti, quindi fondamentalmente quello che volgarmente potremmo definire uno zingaro. Un pugile di grandissimo talento che ha importato, o meglio inventato per la prima volta, una vera e propria nuova tecnica di fare box. Si muoveva su ring con una
Lui con danzava, una ecco, danzava sì, come poi fece Muhammad Ali, no?
Esatto. Lui lo ha fatto 30 anni prima di Muhammad Ali, inconsapevolmente, e si muoveva sul ring con una grazia mai vista per quei tempi. È arrivato letteralmente a conquistarsi l'affetto e la stima, l'amore di un intero popolo. Era diventato veramente una celebrità nella box tedesca, salvo poi purtroppo l'avvento di quello che è stato il regime nazista, che naturalmente per le questioni assurde di difesa della razza eccetera ha lentamente e inesorabilmente distrutto la sua carriera e purtroppo anche la sua vita, perché la storia che appunto raccontiamo in questo spettacolo è la vera storia di Johan Trollmann, ed è una storia che purtroppo non finisce bene.
Ecco, Johan... purtroppo dobbiamo dirlo, perché altrimenti rischiamo
sì,
a volte
di... dire, lo...
sì. Cioè, il senso dire... è proprio dire che queste storie sono finite male, altrimenti
sì,
ci consoleremmo con dei lieti fini che non significano nulla.
Nel suo caso è una storia che finisce nel campo di lavoro di Wittenberg, ed è una storia che appunto finisce molto male, perché Johan morirà appunto ucciso da uno dei capò di questo campo di concentramento.
Ecco, e tu e io ho fatto vedere ai nostri ascoltatori il libro di Dario Fo, Razza di Zingaro, che racconta in maniera secondo me molto molto bella, assolutamente priva di retorica, con un linguaggio che va bene anche per i nostri giovanissimi, che racconta questa vicenda. Tu ti sei riferito a questo libro, hai utilizzato questo testo?
Allora, il testo è un testo che ho scritto io, ispirandomi poi nel prendere informazioni soprattutto al libro di Dario Fo, Razza di Zingaro. Io ho un legame, un affetto particolare poi verso Dario Fo, perché è da tempo che porto in giro anche diversi suoi titoli, suoi spettacoli. Una cosa bellissima del libro di Fo è anche come lui racconta soprattutto alcune parti più intime, per esempio la sua infanzia, l'infanzia di questo campione, e come riesce proprio a raccontare anche degli aneddoti fondamentalmente divertenti della personalità di questo straordinario pugile. È una cosa che ho cercato di fare anch'io in alcuni momenti. Lo spettacolo naturalmente racconta una storia drammatica, una storia tremenda per certi versi, ma riusciamo, spero almeno, riusciamo a rendere questa storia appunto assimilabile da tutti. Una delle più grandi soddisfazioni che stiamo raccogliendo, portando lo spettacolo anche nelle scuole, è proprio vedere come i ragazzi giovanissimi, parliamo di ragazzi dai 14 anni in su, si appassionino moltissimo a questa storia, perché li prendiamo e li portiamo un pochino sul ring con noi.
Ecco, questa diciamo che è una cosa importante. Io direi, Michele, di far ascoltare uno dei brani di Elva Luzza che accompagna il tuo spettacolo,
certo,
e poi dopo continuare la nostra chiacchierata, d'accordo? Ci ascoltiamo
con
adesso Doina Noa, tu rimani con noi e non ci lasciare, da Elva Luzza.
Assolutamente.
Doina Noa.
Thank you.
Ed ecco, questa era Doina Noa dagli Elva Luzza, che sono Gianluca Dessì alla chitarra e Nico Casu alla tromba. Loro ti accompagnano, sono con te sul palco, no Michele?
Assolutamente sì, anzi volevo proprio dedicare qualche parola su questi due straordinari musicisti, certo, che appunto condividono il palco con me, che hanno appunto composto le musiche per lo spettacolo, ispirandosi poi a musiche klezmer, balcaniche, mm-hmm, rielaborandole poi, certo, a modo loro. Loro sono un duo straordinario che gira praticamente tutta l'Europa da molto tempo, e danno veramente un valore aggiunto allo spettacolo, perché non sono musiche che semplicemente sottolineano, ma letteralmente fanno vivere la storia e insomma danno un apporto veramente fondamentale a quello che racconto e a quello che accade in scena.
Certo, allora tu prima mi dicevi dei giovani, di come i giovani ricevono questo tipo di spettacolo, perché tu percepisci anche la difficoltà di parlare di questi argomenti con i ragazzi giovani?
Guarda, la difficoltà nell'occuparsi di teatro per i ragazzi, per i giovani, è unicamente quella di conquistarsi la loro attenzione.
Certo.
Soprattutto in questi ultimi tempi in cui i ragazzi sono abituati ad avere continuamente degli input, sai, no, anche solo con gli smartphone, le notifiche,
certo,
eccetera. Quindi bisogna veramente mettersi sul loro stesso piano e cercare di conquistarsi prima di tutto la loro fiducia. E poi la loro attenzione. Diciamo che la difficoltà c'è spesso, ma non solo con i giovani, anche con gli adulti.
Sicuramente, sì.
Soprattutto nel far arrivare un certo tipo di storia, perché
certo,
sai, scegliere di andare a sentire una storia che comunque è una storia molto drammatica, è una storia che fa riflettere, è molto più difficile rispetto a scegliere di andare a vedere una commedia, per esempio, no? Cioè, sai già che andrai a sentire una storia molto impegnativa e quindi è una scelta molto, molto precisa. Noi cerchiamo di trasmettere questa storia con tutto il carico di drammaticità che ha, però allo stesso tempo anche avvalendoci di quelli che sono i mezzi suggestivi del teatro, quindi senza rinunciare mai alla poetica e anche, perché no, all'intrattenimento. Alla fine scegliamo di raccontare una storia e scegliamo nel mentre che lo facciamo di fare prima di tutto star bene le persone che l'ascoltano, anche se poi i contenuti sono estremamente drammatici.
Certamente. Senti, quello che mi ha colpito appunto nel racconto del libro di Dario Fo è nel carattere di Johan, che è una persona vitale ma anche molto felice di stare con la sua famiglia, di combattere, e però appunto viene escluso dalle Olimpiadi, a un certo punto la sua carriera viene distrutta, addirittura i nazisti lo sterilizzano perché era stata avviata una campagna di sterilizzazione per tutte le persone di etnia Rom e Sinti, e lui si sottopone anche a questo alla fine, ma non c'è mai una parola di odio, c'è solo una sorta di stupore. Forse è quello che poi ha causato la rovina di tante persone a quel tempo, perché non ci si poteva credere che qualcuno volesse annientare i Rom, i Sinti, gli ebrei, gli omosessuali, i dissidenti politici. Non si poteva credere a questa cosa. E lui magari si sentiva tedesco, perché era nato ad Hannover,
sì,
no?
Sì, lui si sentiva assolutamente tedesco, e anzi, guarda, ti racconto un aneddoto,
sì,
in più. Il suo allenatore, una volta resosi conto di come stavano andando le cose in Germania, addirittura gli ha detto: ma vattene via da qui, cioè vattene in America,
esatto,
se tu ora andassi in America potresti avere delle opportunità gigantesche. Ma lui non ci ha mai pensato, cioè non ha mai voluto fare questa cosa. Lui amava stare con la sua famiglia, lui aveva 8 fratelli, veniva da una famiglia poi di intrattenitori, di circensi,
sì, sì,
gente di spettacolo, e quindi aveva un animo perennemente allegro, perennemente,
sì,
entusiasta, ed è incredibile il modo con il quale questo giovanissimo campione ha reagito alla gigantesca macchina distruttiva che il regime gli ha riversato addosso, con una forza e senza mai chinare la testa.
Sì,
sì. Quando il regime ha iniziato a togliergli il titolo e a, diciamo, distruggere la sua carriera, lui all'incontro successivo si è presentato con i capelli tinti di biondo e sì, la pelle coperta di talco, cioè prendendo platealmente in giro l'estetica del regime.
Certo, questa fandonia assurda della cosiddetta razza ariana, che esatto, non esiste, ripetiamolo, perché ogni tanto qualcuno, cioè purtroppo i rigurgiti esistono. Senti Michele, a questo proposito, ma a te qualcuno ha mai detto ma perché hai scelto di raccontare la storia di un Sinti, di uno zingaro, ma come ti è venuto in mente? Allora, non è controproducente secondo alcuni voler raccontare queste storie?
Allora, qualcuno ogni tanto me lo dice, ma guarda, io sono recidivo.
Bravo.
Perché uno dei miei primi monologhi si chiama Punti Partigiani, dove racconto la resistenza, eccetera. Quindi diciamo che mi piacciono queste sfide. Sì, allora, me l'hanno detto sempre in modo molto, molto scherzoso. In realtà quello che dicevi prima è vero ed è preoccupante. Siamo di fronte davvero a dei rigurgiti preoccupanti, e quindi ritengo che mai come in questo periodo raccontare delle storie simili e delle storie vere soprattutto sia importante, perché siamo purtroppo un paese dalla memoria molto corta.
Assolutamente, assolutamente, purtroppo sì. Michele, appunto, da attore, da artista, ti poni il problema però anche del pericolo di essere retorici. Come si fa a evitare di essere retorici?
Me lo pongo continuamente, soprattutto me lo pongo da autore, quindi
certo,
me lo pongo nel momento in cui sto scrivendo le cose che poi andrò a raccontare. Me lo pongo, detesto la retorica, tra l'altro, e quindi è una cosa che affronto con molta attenzione, con
certo,
molto rigore.
Lo immagino.
Io credo molto nella forza del punto di vista. Credo che buona parte della retorica si possa evitare prendendo la storia dal giusto punto di vista, quindi scardinando un po' il meccanismo narrativo classico.
Sì.
E poi cerco di evitare con veramente tutto lo sforzo possibile i pietismi, la lacrima facile,
certo,
diciamo, tutti quei meccanismi che magari possono sì ingannare tra virgolette alcuni spettatori, che sono veramente una soluzione troppo semplice. Ecco, cerco di arrivare ai fatti che racconto attraverso altri sistemi, ecco.
Certo. Allora, Michele, ricordiamo che tu sarai al Teatro Copò di Roma domani, venerdì, poi sabato 25, domenica 26 in pomeridiana. Poi
esatto,
il 27 sarai in Sardegna, tornerai a casa.
Sì, il 27 torniamo a casa in Sardegna, non ci riposiamo,
ecco,
perché appunto il 27 per la giornata della memoria siamo in uno splendido, in una splendida location nel nord della Sardegna, siamo a Santa Teresa Gallura, al Teatro Comunale.
Benissimo, benissimo. Allora, io ti ringrazio Michele per averci dedicato il tuo tempo, ci vedremo a teatro in queste prossime serate romane. Grazie per aver parlato agli ascoltatori di Radio Città Aperta di questo tuo spettacolo Der Boxer, dedicato a Johann Trollmann, detto Rukeli. Che vuol dire Rukeli? Chiudiamo così.
Rukeli significa albero, e lo chiamavano così proprio per la sua prestanza.
Ecco, benissimo. Allora, un pensiero, un grande in bocca al lupo per il vostro debutto romano domani sera. Noi continuiamo ad ascoltarci un po' gli Elva Luzza che ti accompagnano in scena. Grazie Michele.
Grazie a voi, viva il lupo e a presto.